Mi aspetto delle domande da voi, se il film non ha avuto dei problemi di difficoltà di comprensione, non penso perché ho cercato di essere lineare nella complessità dell'assunto, cioè senz'altro il presupposto di partenza è, quando io ho scritto questa sceneggiatura ci sono delle scene che mi sono detto che non riuscirò mai a girare in maniera. Non so, ne dico una, la scena in cui Anna Bonaiuto legge la relazione sul computer, letta in sceneggiatura, mi sembrava cioè, impossibile da girare senza annoiare, cioè, si parla di, appunto, di saussure, di arbitrarietà del linguaggio. Invece poi piano piano penso, spero di aver trovato le forme anche lineari di rappresentazione che permettono la fruizione del film al di là appunto delle difficoltà apparenti. No, non è una storia vera. Per nostra fortuna non esiste ancora, non è un caso ancora che si è mai verificato che un glottologo perde il senno, insomma, e programma suo figlio a parlare in codice. Questo è per nostra fortuna, insomma. Però è vero, mi fa piacere che lei mi faccia questa domanda perché forse è verosimile. Cioè, ho ricostruito questo antefatto in modo che fosse verosimile la storia. È un po' partita lo spunto di partenza è nato proprio dal fatto che le parole in certi momenti di stanchezza ti suonano in bocca in modo strano, come se sentissi il suono della parola e lo staccassi dal senso, dal significato. Penso che succeda un po' a tutti nei momenti di stanchezza. E io ho cercato di costruire un film intorno a questo presupposto, cioè creare una situazione in cui tutte le parole della lingua italiana assumessero un significato diverso rispetto a quello che noi normalmente gli attribuiamo. Poi nel film sono confluite altre esigenze, altre cose che mi premeva dire. Sostanzialmente un discorso a tutto campo sulla diversità. Noi vediamo nel film un bambino che apparentemente è sano fisicamente, parla l'italiano, anche se è un italiano particolare, come sapete, però estrapolato dal suo contesto diventa un diverso, addirittura un handicappato all'interno dell'ospedale dove viene portato. Infatti mi ha stupito molto il premio che la Lega per i diritti dell'handicappato mi ha dato, anche perché non si parla di vero handicap in questo film, però forse la Lega l'ha letto in chiave simbolica, cioè in fondo appunto, ciascuno di noi può diventare un handicappato oltre che un diverso. E poi un discorso a tutto campo anche sul rapporto tra adulti e bambini, che si diversifica in tre modi di solito, cioè il rapporto tra genitori e figli, tra insegnanti e allievi e tra medici e pazienti. E in tutte queste accezioni comunque gli adulti spesso pensano che i ragazzi, i bambini siano degli adulti imperfetti da perfezionare, da insufflare con le proprie convinzioni, con le proprie frustrazioni. E è chiaro che noi ai nostri figli, ai nostri pazienti, ai nostri allievi dobbiamo dare tutti gli strumenti per comunicare con gli altri bambini, gli altri ragazzi, però in questo appunto necessario tentativo di omologazione, spesso ci andiamo giù con la mano pesante, cancelliamo ogni specificità dei nostri figli, invece i bambini sono dei portatori di diversità, di originalità, di linguaggi straordinari e andrebbero quindi molto di più ascoltati di quanto non facciamo.
Come dici tu, il bambino in questo film è lui che costringe poi l'adulto a mettersi al suo livello e a cercare di capire lui il codice che il bambino usa. Come ti sei posto dal punto di vista della regia riguardo a questa questione? Sì, quindi hai stravolto anche tu in un certo senso certe regole di regia cinematografica per raccontare questo, per esprimerlo?
Sì, il film è costruito dal punto di vista della regia in maniera anomala, cioè inizia in un modo molto vorticoso, ci sono movimenti di macchina arrischiati, c'è un uso insistito delle soggettive, panoramiche a schiaffo, è come se io volessi obbligare lo spettatore nella primissima parte del film a non capire, cioè a essere disorientato sia dal punto di vista uditivo, perché poi appunto il linguaggio che viene parlato è sconcertante, perché usa appunto parole italiane messe e combinate nelle frasi in maniera assurda, sia dal punto di vista proprio visivo. Cioè succedono un sacco di, ci sono un sacco di inquadrature in cui non sono rispettati canonicamente gli stilemi del linguaggio, ci sono persone che escono da sinistra e rientrano da destra nella stessa inquadratura, movimenti panoramiche e verticali, insomma tutta una serie di macchina spesso e volentieri messa ad incombere sopra i personaggi, ripresi dall'alto, insomma c'è tutto un armamentario di linguaggio anche esibito, la macchina presa si vede molto all'inizio. Poi piano piano, nello stesso modo in cui Marina risolve i problemi di linguaggio, di comunicazione con il bambino e si libera quindi delle sue sovrastrutture di medico, io mi libero delle mie sovrastrutture di regista, cioè faccio una specie di emancipazione in parallelo con. E infatti il film diventa più lineare nella seconda parte, cioè il recupero del campo contro campo, e tutto questo processo linguistico alla fine approda al piano sequenza finale, che in cui i tempi della vita e i tempi del cinema coincidono, quindi sì, c'è questa regia presente. Il primo stimolo nasce sempre all'interno di un cinema d'essai o un cineforum, cioè magari nella prima proiezione ci sono 30, 40, 50 persone, poi per fortuna all'interno di quelle platee c'è quasi sempre o un insegnante o un medico o che si cioè, intravede nel film delle potenzialità didattiche o comunque cognitive, per cui da questo primo seme che seminano appunto le associazioni e il cinema d'essai nasce poi la possibilità di fare altre proiezioni, come mi è successo quasi sempre, cioè il film viene riproposto a quel punto per le scuole, in matinée per le scuole e anche in ambiti, diciamo, io l'ho presentato per dire alla Varone, ogni anno c'è il congresso annuale della Società di Psicanalitica Italiana, l'associazione che racchiude appunto tutti gli psicanalisti italiani di qualsiasi scuola se siano freudiani o lacaniani oppure junghiani, e anche quel caso lì, appunto, perché qualcuno aveva visto il film in un contesto di questo tipo, cioè è un seme che si può seminare, cioè il passaparola è fondamentale in queste cose. Cioè, io stesso sono disponibilissimo a ritornare anche a presentare il film in ambiti più specialistici oppure in ambiti didattici. Per quanto riguarda l'esperimento, chiaramente innanzitutto va detto che è un esperimento assai singolare per un glottolo, perché il linguaggio è di una semplicità, l'elaborazione del linguaggio è molto semplice, è più un gioco. Cioè è l'elaborazione di un linguaggio di un glottologo che ha deciso inconsapevolmente di rimanere ragazzo. Infatti Umberto Eco non inventerebbe un linguaggio così complesso, così semplice, voglio dire, cioè, il metodo con cui è inventato è di una semplicità sconcertante, prendere i verbi, sostituire il primo verbo con l'ultimo e fare così per tutto il vocabolario. Ha più la logica dei giochi che ci sono di comunicazione tra bambini, cioè inventarsi lo zipacchiano, appunto, una lingua di comunicazione tra bambini per non farsi capire dagli adulti. Sì, l'esperimento fallisce perché poi dal punto di vista scientifico è vero che una delle domande senza risposta che caratterizza la linguistica è quanto ci sia di connaturato nel linguaggio e quanto ci sia di dovuto all'educazione e all'apprendimento. Però è un modo molto singolare quello che mette in opera Lanfranco per venire a scoprire appunto se queste parole che lui insegna al bambino vanno a interferire col linguaggio geneticamente impresso. Insomma, è un pretesto che lui si dà come scienziato per perseguire il suo piano di possessività allo stato al cubo, diciamo, in fondo l'atteggiamento di questo padre è in chiave romanzata, questo anche io ho voluto dire, è un po' l'atteggiamento di certi padri che dicono ai propri figli, appunto, io volevo fare il violinista, volevo fare il pianista, non ci sono riuscito oggi, faccio il commercialista, però tu figlio mio ti metti sotto. Studi 10 anni al conservatorio e diventi pianista al posto mio, cioè ci sono componenti di possessività e di rapporti appunto di frustrazione genitoriale che bloccano i figli, non magari in maniera così palese come succede nel film, però comunque succede, insomma. Il film va sempre letto un po' come una fiaba, come una favola nera, se vogliamo. Perché appunto nella logica del gioco Lanfranco ha voluto insegnare tutti i linguaggi in maniera distorta, ma anche all'inizio, avete visto come giocano a scacchi? Non l'ha visto all'inizio? Giocano usando la scacchiera diagonalmente con regole totalmente diverse rispetto alla scacchistica. Cioè si è divertito a tutto campo, cioè, ha fatto veramente un esperimento diabolico. E infatti poi in effetti il bambino nasce anche alla percezione che ha dei quadri o come. Avete visto molto spesso la macchina da presa coincide con lo sguardo del bambino, no? Appunto queste panoramiche, la ricerca. E il suo sguardo è diverso. Comunque in questo senso l'esperimento è riuscito, cioè Lanfranco è riuscito a trasformare suo figlio in un diverso. Forse non era il suo scopo primario, ma. C'è riuscito. Sì, no, io ho l'abitudine di avvalermi di consulenti quando affronto argomenti che non conosco a fondo. Mi sono documentato ovviamente sui libri, però ho avuto anche una consulente, una neuropsichiatra infantile che si chiama Maria Vittoria Topai, romana, che mi ha aiutato a rendere credibile i personaggi e le situazioni, soprattutto quelle di ambito medico, soprattutto l'ambiente, diciamo, di una clinica neuropsichiatrica, ma anche nelle dinamiche che si creano all'interno di un ospedale. Quindi no, non sono medico, cioè ho avuto delle intuizioni poetiche che poi ho cercato di avvalorare di sostanziare con la presenza di un consulente vicino a me. No, questo ho fatto fi un film precedente, il primo film mio dell'88 era un film di genere, non era un film, era Rorret con Anna Gallien e Luca Castel, un film che è stato a Berlino nell'88. Il secondo, Quattro figli unici con Citran, Maria Valentini e Ivano Marescotti nel 92 a Venezia, era invece un film incentrato comunque su una bambina di 12 anni, quindi non ho affrontato diciamo un argomento analogo a quello di questo film, però mi sono incentrato per almeno due film sul mondo dell'infanzia. Là era più dal punto di vista delle dinamiche interne familiari, qui abbiamo visto, diciamo, il bambino sta molto poco in famiglia e diciamo, il bambino all'interno della società. Comunque sì, è una tematica che mi interessa molto. Allora, il quadernino dei colori, il quaderno dei colori, altro non è che un catalogo cromatico per tipografi. Cioè, prima dell'avvento dei computer, dei Macintosh, i tipografi sceglievano le tonalità da dare ai colori nei libri, usando questo catalogo cromatico. Ed è l'unico libro che è permesso alla lettura, cioè Lanfranco chiude tutti gli altri libri, avete visto, dietro inferriate, e questo è l'unico libro che concede a suo figlio. Perché lui sa benissimo che nel momento in cui il bambino leggesse anche solo una riga di un libro in italiano entrerebbe in confusione. Infatti, quando muore, cioè il bambino legge una frase di questo libro e subito ricorre al suo libro dei colori. Il libro dei colori è anche il primo tassello di un discorso che io faccio all'interno del film sulla comunicazione attraverso il colore. Cioè, avete visto anche che un po' didatticamente Marina in ospedale legge addirittura la teoria dei colori di Goethe. Appunto, voi sapete che l'antroposofia e tutto quello che circonda appunto l'uso terapeutico e comunicativo del colore. E poi in realtà Marina, quando finalmente riesce ad avere il contatto con il bambino in maniera individuale a Volterra, usa il colore in molti modi. Il rapporto ad esempio materico, tattile, dipingere con le dita insieme al bambino, il negozio di colori. Il negozio di stoffe, voglio dire, in cui poi queste stoffe che vengono scelte diventano una coperta patchwork, no? E poi tutto questo discorso culmina nella visita alla Pinacoteca, quando il bambino di fronte alla deposizione di Rosso Fiorentino ha questa specie di shock visivo, perché in quel momento è come se percepisse la diversità del pittore, cioè in realtà Rosso Fiorentino, come i Pontormo, gli altri anticlassici o manieristi che dir si voglia, era un diverso nella sua epoca, usava un linguaggio cromatico che è più affine al linguaggio cromatico del Novecento, per dire, all'espressionismo, al fauve, più che alla pittura contemporanea sua, cioè a Andrea del Sarto o a Raffaello. Quindi è come se il bambino in quel momento percepisse la diversità del pittore attraverso questo sconvolgimento cromatico che gli crea il quadro, no? Quindi è tutto un discorso sulla comunicazione attraverso il colore, dal momento che nel film la parola non è utile alla comunicazione. Come vediamo, allora vengono sviluppati altri linguaggi, uno dei quali è quello del colore. Beh, la Francia è una necessità narrativa perché nel film, con Maria Vittoria Topai, la mia consulente, siamo subito stati d'accordo su un fatto che questo è un caso che non si è mai verificato, ovviamente, che un bambino abbia avuto un problema del genere. Però entrambi siamo stati d'accordo sul fatto che un bambino che parla per 7 anni usando 3.000 parole in un italiano stravolto non può più usare l'italiano per comunicare con gli altri. Cioè lo può fare una volta come lo fa. Cioè scrivere, leggere una frase, comporre una frase, Marina voglio uscire, ok? Perché in quel momento vuol far capire a Marina che lei sta facendo gli stessi errori di suo padre, ma non potrà più utilizzare queste, perché dovrebbe fare uno sforzo immane chi si cura di lui, cioè cancellargli interiormente le parole e sostituirle con i termini adeguati, cioè sarebbe uno sforzo improbo e infruttuoso. Allora, nel momento in cui Marina ha in mano il computer, e il programma della lingua di Giovanni, può trasferirsi in Francia, restituire il bambino alla comunicazione attraverso la lingua francese. Infatti il bambino diventa un ragazzo, si integra, diventa normale. Però in Francia quello che succede nel finale è molto importante, loro continuano a usare il linguaggio fra di loro, che a questo punto sarebbe stata un'altra violenza cancellargli il linguaggio dopo che. La seconda violenza dopo quella che ha subito dal padre. Beh, io ho cercato di essere dalla sua parte, sia dal punto di vista registico, cioè lo stesso fatto che io ho privilegiato in tutto il film il suo punto di vista, cioè la macchina da presa è spessissimo sotto i tavoli, alla ricerca di tutta una serie di cose che mi appartengono alla mia infanzia, che però appartengono anche alla vostra infanzia. Io cito una cosa, cito una serie di piccoli particolari. La gioia di Giovanni quando vede tagliare con le forbici la stoffa con un colpo solo, oppure la gioia quando sente il sarto sempre il venditore di stoffe che fa rotolare la pezza. Le uova d'onice, le molature degli specchi della camera della nonna in cui ci si scomponeva il viso, le mosche togliere le ali alle mosche, sono tutte cose che i bambini fanno e che i bambini, di fronte a cui i bambini provano emozione. Ecco, io penso che ricostruire per me cioè un regista. Una dote che deve avere un regista è ricordarsi bene, molto bene della propria infanzia, perché sono queste cose che poi se si riescono a rendere sullo schermo, arrivano subliminalmente all'interno di ciascuno di noi. Quindi rispondendo alla sua domanda, io ricostruendo questi percorsi infantili dello sguardo, della percezione, ho cercato di avere il massimo rispetto per il bambino. E fra l'altro era impossibile non averlo perché era veramente un bambino straordinario, appunto, di una presenza, avrei dovuto averlo anche se forse non fosse stato straordinario, certo, però era impossibile non relazionarsi a lui come poi ho fatto, cioè in maniera adulta consapevole o infantile e consapevole.